La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura nel bosco di sera. Fra 3 mesi te lo prometto, e il mio amore tu lo avrai, ti assicuro non è un dispetto, ogni cosa a suo tempo lo sai. 3 mesi sono lunghi da passare, quando l'amore stuzzica il tuo cuore. Faccio ad aspettare. Non sono sola, ho 4 fratelli. Non scordare che ho 4 fratelli. Dove sei stata? La gente ti guarda. Resta in casa, la gente ti guarda. Fra 3 mesi saremo in maggio, e il mio amore ti darò. Io dammi il coraggio di resistere a dirgli di no. 3 mesi sono lunghi da passare, quando l'amore stuzzica il tuo cuore. Ti prego amore mio, lasciami stare, se no non ce la faccio ad aspettare. Ribatti, si piega anche il ferro, con il fuoco si piega anche il ferro. Sono una donna, non sono una santa, tu lo sai che non sono una santa.
3 mesi sono lunghi da passare, quando l'amore stuzzica il tuo cuore.
Questa era Rosanna Fratello, Sono una donna, non sono una santa, che fa parte, diciamo, anche se non ufficialmente, della colonna sonora di questo film. Comunque è presente come brano abbastanza inconfondibile all'interno del film di cui parliamo oggi con Marcello, che torniamo ad accogliere con piacere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei?
Eccomi qua, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te carissimo. Allora scusa, una piccolissima premessa. Rosanna Fratello tra l'altro ha dei riferimenti cinematografici non del tutto secondari, perché forse Marcello ti ricorderai che era una delle due mogli di, non so se di Sacco o Vanzetti, nel film di Giuliano Montaldo.
Sì.
Quindi
sì,
insomma
sì, sì, sì.
Un volto,
come no,
che comunque
sì,
non è del tutto sconosciuto ai cinefili.
Non del
ecco,
tutto sconosciuto, sì sì, verissimo.
Ok, allora parliamo del film di oggi, caro Marcello.
Allora, parliamo di questo film, questa commedia così epocale al suo tempo, anche per il successo che ebbe soprattutto di pubblico degli anni 70, il Romanzo Popolare di Monicelli. Un film che insomma ebbe sicuramente, insomma era anche un film costruito in maniera intelligente, un film che proveniva dopo alcune battute d'arresto di Monicelli, che era stato in America per la mortadella e aveva avuto un cattivo successo. e soprattutto un film dove lui riunisce la triade di sceneggiatori, insomma, lui compreso, con Agi e Scarpelli, che sono forse i migliori sceneggiatori del cinema italiano, insomma, ecco. E quindi l'opera che viene è sicuramente mirabile, è una commedia, uno sfondo triste, una commedia, diciamo, melodrammatica per certi versi, che di fatto parla di un triangolo amoroso, di fatto parla di questo e di tante altre cose. E per l'epoca 74 è interessante perché preconizza, appunto, è uno dei primi film italiani di costume in cui l'emancipazione della donna appare in maniera diciamo netta, diciamo. Di che si parla? Si parla praticamente di un operaio sindacalizzato rappresentato da Tognazzi, il Basletti di Milano, che vive nell'Interland, fa pure il sindacalista, è politicizzato, partecipa ai cortei, alle manifestazioni, insomma un classico, diciamo, progressista, così lo definiremmo adesso. Tra l'altro il film restituisce molto bene l'atmosfera degli anni 70, di quel periodo, insomma, addirittura con alcuni momenti documentari. Ora, quest'uomo un giorno viene praticamente così, vengono a trovarlo dei parenti dall'Irpinia e portano una ragazza splendida, che tra l'altro è Ornella Muti, che aveva neanche, insomma, era una delle sue primissime, diciamo, così apparizioni filmiche, anche se, insomma,
forse
aveva
uno dei suoi primi ruoli importanti, anzi sicuramente
uno dei primi ruoli importanti, insomma, sicuramente era, insomma, uno dei primi in cui viene messo in rilievo anche il suo talento, insomma, di attrice, in qualche modo, insomma, in cui c'è un ruolo abbastanza pieno. E insomma, vedendo questa ragazza, che peraltro di cui era stato il padrino, insomma, al battesimo, lui, pur ultra cinquantenne, se ne innamora follemente e dopo sei mesi si sposano praticamente. La ragazza si è 19enne, insomma. All'inizio sembra che vada tutto bene, praticamente hanno pure un bambino, quindi
Ciccio.
Vivono praticamente, sembrerebbe d'amore e d'accordo, fin quando in una delle tante manifestazioni operaie, diciamo, del tempo, succede che uno degli amici diciamo, del Basletti, di Giulio, praticamente tiri una sassata e becchi in pieno un poliziotto, che peraltro è Michele Placido. Cosa molto, molto curiosa, è che Michele Placido era a una delle sue primissime apparizioni, pure lui, era molto giovane ed era stato un poliziotto davvero.
Sì, infatti.
E quindi rappresentava comunque se stesso in certo senso. Questo
non
viene
ha dovuto
colpito,
faticare più di tanto per calarsi nel
non
personaggio.
Più di tanto, anche se disse che lui non era portato per quel tipo di vita, insomma. Comunque, questa sassata viene tirata da uno stralunato vecchietto, rappresentato da Starnazza, da Pippo Starnazza, che è un caratterista secondario, ma che comunque in realtà anche in teatro ha lavorato parecchio a suo tempo.
Doppiato da Enzo Iannacci.
Doppiato da Iannacci, che in questo film cura le musiche, ci presenta una bellissima canzone finale, ed è, insomma, ci mette molto anche Iannacci per ricostruire quest'anima milanese, così.
Molto realizzata.
Molto ben realizzata. Ora, succede che questo poliziotto, comunque, quando avendo individuato chi aveva tirato questo sasso, non è che procede un arresto, lo va direttamente a trovare, insomma, nella loro sezione, li va a trovare, minaccia pure arresti, ma in realtà questo è un ragazzo molto solo, è del sud, forse la cosa che davvero gli interessa è fare amicizia, e in effetti viene accolto e fa amicizia, appunto, con Giulio, fa amicizia, insomma, con tutti, insomma, con questo gruppo di amici operai, perché in fondo che ci vuole dire Monicelli, come già ci aveva detto parzialmente nei compagni, che molto spesso poliziotti e operai sono la stessa classe sociale e sono quindi solidali tra di loro.
Senza arrivare al Pasolini di Valle Giulia, insomma.
Senza arrivare al Pasolini di Valle Giulia, che poi estremizzò il concetto. Bene, allora questa amicizia, insomma, quindi lui comincia a frequentare la famiglia e si invaghisce follemente appunto della ragazza, insomma, di Ornella Muti. parte proprio di testa praticamente per questa donna, e questa donna chiaramente aderisce, anche perché abituata a un cinquantenne, ultra cinquantenne, si trova lì un ragazzo poco più grande di lei, insomma, e chiaramente aderisce e diventa,
come dice
donna.
Rosanna Fratello, sono una donna, non sono una santa.
Sono una donna, non sono una santa. Infatti, tra l'altro, questa canzone c'ha un ruolo nel film. Ora, quando lui comincia a subodorare qualcosa, per esempio in un viaggio che fa al sud per un funerale, e tra l'altro qui si nota come Monicelli andava a fondo, insomma, proprio nella satira di costume, no? E lui prende un'autostrada che deve arrivare in un paesino, diciamo, dell'Irpinia, che è assolutamente sconosciuto, insomma, una bretella autostradale che praticamente serve a collegare un posto, insomma, non ci va nessuno, e che quindi ci passa una macchina a settimana quando va bene, no? Allora lui va lì, vede pure un suo vecchio amico che gli fa vedere la foto di sua moglie, e in questa foto c'è anche il loro amico, insomma, il loro amico ex, insomma, il loro amico poliziotto, e lui dice: ah, giovane. E lui gli si accende una lampadina.
La pulce nell'orecchio.
La pulce nell'orecchio. Giovane, rimane un attimo così. Insomma, tra l'altro, diciamo, Tognazzi con molta abilità descrive questa sua, da una parte questa sua non inedita mania per le ragazzine, che insomma dalla voglia matta in poi era stata una costante della sua recitazione, ma nello stesso tempo il suo talento espressivo, che in questo film è notevole, anche cercando di recitare in milanese, no? Ora arriva questa pulce all'orecchio. Quando ritorna a Milano, effettivamente scopre che effettivamente questa tresca esisteva. Lui, essendo un progressista, ritiene che di dover fronteggiare il problema con la ragione, e in un primo momento sembra farcela, fin quando non ce la fa più e la caccia da casa, proprio in maniera bestiale. È molto interessante come Monicelli, insomma, in certo senso prende in giro, insomma, anche così il politicamente corretto, il progressismo, insomma, che è molto più a parole che nei fatti. Lui a un certo punto è talmente contrastato, Tognazzi, che insomma dà un'enorme capocciata al muro, no? Perché non sa letteralmente che cosa fare. Alla fine niente, si infuria, butta fuori la moglie da casa, lei se ne va, e lui si ritrova solo, praticamente solo, e addirittura la svergogna per tutto il palazzo, insomma, in una classica scenata, diciamo, di quelle che possiamo immaginare, insomma, fatta da persone che non hanno...
Ricordiamoci che all'epoca era ancora in vigore la legge sul delitto d'onore, insomma.
Era ancora, sì, in vigore quella, il divorzio era stato approvato solo da 4 anni, quindi ovviamente eravamo in un'Italia diversa da questa, per questo anche è interessante il ruolo di Ornella Muti, perché alla fine cosa avviene? Avviene che lei continua appunto questa storia con Michele Placido, ma a un certo punto c'è un confronto tra i due che lei ascolta col bambino nella casa di Placido, in cui praticamente sono due cani intorno a un osso, cioè praticamente rivendicano entrambi la proprietà di questa donna. Allora lei, disgustata, prende e se ne va e scompare, e sceglie di fare una vita da single, tra l'altro ci si racconta che insomma avrà altre esperienze anche con persone mature, che non avranno comunque buon fine, e alla fine sembra che comunque, da quel po' che ci fa capire il film, quantomeno il bambino sembra che sia, insomma, porti un messaggio della madre quando vede il padre e gli dica: vabbè, rivediamoci qualche domenica, insomma, qualche cosa. Quindi un messaggio un po' conciliatorio, però insomma non è detto che sia chiaramente un ritorno al rapporto, no, probabilmente forse semplicemente una maggiore serenità di,
sì,
dialogo,
diciamo, una chiusura un po' più civile di
una chiusura
vicenda.
Un po' più civile di quella che era stata violenta, insomma, brutale, che appunto era stata messa in atto da Tognazzi, insomma. Ora, il film chiaramente ha i suoi limiti, insomma, non va sopravvalutato, però per l'epoca è sicuramente un film significativo, innanzitutto perché è un pochino, come dire, in certo senso una specie di ponte tra La commedia precedente degli anni 60, un po' con toni di amicisiani per certi aspetti, e quella che diventerà per esempio la commedia scanzonata milanese degli anni 80, di cui Pozzetto per esempio divenne un maestro, insomma, che fece appunto delle storie anche insomma molto semplici ma spesso efficaci anche a suo modo.
Beh, per Amare Ofelia ci sono stati film in cui poi è degenerato pure lui perché si è ceduto troppo alla cassetta, diciamo.
Alla cassetta, infatti. Comunque, insomma, questo film è un anello di congiunzione tra la commedia appunto di prima degli anni 70 e quella che verrà nel futuro. È un film sicuramente che ha molte notazioni sociali, ripeto, a parte i lati documentaristici, però descrive molto bene il clima della fabbrica, per esempio il fatto che l'operaio che guarda le ciminiere addirittura dal balcone di casa e distingue i colori, addirittura le ciminiere, le produzioni in base al colore del fumo.
Sì, insomma, c'era un senso di appartenenza
che sicuramente inorgogliva
chi lavorava.
Esatto, c'era anche un senso comunitario, no, della classe operaia, che l'altro Monicelli teneva moltissimo a questi concetti, e lo disse più volte, dice, nonostante tutte le critiche che si possono fare, diciamo, però io mi inquadro in una storia di progresso del movimento operaio italiano, delle sue organizzazioni, diciamo, dei suoi partiti e così via. Ora, è un film sicuramente, soprattutto la sceneggiatura e i dialoghi sono sicuramente molto molto ben azzeccati. Insomma.
Volevo, a proposito dei dialoghi, menzionare il già citato Enzo Iannacci, che fa da consulente linguistico, se vogliamo, accompagnato da un scrittore giornalista molto celebre all'epoca, purtroppo prematuramente scomparso, Beppe Viola, che indubbiamente riescono a milanesizzare in maniera molto caratteristica, ma senza scadere nel macchiettismo, tutto l'ambiente, tutta l'atmosfera che pervade il film.
Assolutamente sì.
Tra l'altro Beppe Viola si ritaglia una piccola parte da Maschera del Cinema,
in cui
viene respinta la Muti perché è minorenne.
Che è troppo minorenne, insomma, secondo lui. Insomma, e Tognazzi, che insomma invece reagisce quasi vantando le prestazioni amorose e la maturità sessuale che la moglie poteva avere, insomma, no? Quindi anche mancanza di rispetto, se vogliamo, nei suoi confronti, no?
Vabbè, era abbastanza tipico dell'epoca, insomma.
Cioè, era abbastanza tipico dell'epoca.
Anche ora la discussione da te menzionata del litigio con lei, quella
era
della
proprio, proprio praticamente due cani che intorno all'osso, proprio letteralmente così, tant'è vero che lei scompare, insomma, veramente li molla lì tutti e due. Ora, diciamo, Monicelli probabilmente, almeno a mio parere, è stato più brillante e più originale, insomma, nella ricostruzione storica, per esempio, dell'Armata Brancaleone, nella descrizione operaia dei compagni, forse perché fu veramente tra le prime commedie italiane di quell'impatto, di quell'efficacia descrittiva, sociologica, nei soliti ignoti, no? Però questo rimane sicuramente uno dei film più significativi della sua, almeno della prima parte della sua, diciamo così, filmografia, no? È un film molto curato, molto attento, non solo, come diceva, ai dialoghi, ma anche alle atmosfere, e fotografa veramente quegli anni 70 come pochi l'hanno saputo fare. Forse Bellocchio, che però Bellocchio li fotografa dal punto di vista puramente
politico,
drammatico,
sì, ma anche più politico.
Politico. Invece, cosa ci vuole dire in fondo Monicelli? Non la facciamo troppo seria, cerchiamo di vedere le cose anche con un po' di ironia, che non ci fa male, no? Pur rimanendo chiaramente lui un progressista, uno che insomma ritiene comunque di stare dalla parte giusta, insomma, del pensiero. Però cerchiamo di guardare le cose anche con un po' di disincanto, insomma, anche perché i rapporti umani insomma, sono spesso fallimentari, no? E lui in fondo che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che i rapporti umani sono dolenti, sono tristi, sono spesso fallimentari, sono spesso
Beh, che poi insomma diciamo, la vita metropolitana è alienante per certi versi, per cui le persone certo. sono fondamentalmente sole e disperate anche quando sono in compagnia, insomma, no?
E lui insiste molto su questa solitudine, insiste che già allora negli anni 70 si cominciava a percepire, no? Anche per la caduta, insomma, per certi aspetti di certi miti, di certe speranze così di palingenesi sociale, e in realtà cominciava il senso della solitudine, dell'abbandono, della sconfitta a metà degli anni 70, e quindi Monicelli ci fa capire anche questo, ci fa vedere anche questo, e la solitudine diventa una dimensione delle persone, insomma diventa come dire, una descrizione proprio di un'epoca che insomma è fatta, diciamo, in maniera molto molto accorta, molto molto intelligente, insomma, anche questo così, questo conflitto tra quest'uomo che vuole essere progressista, razionale, che in tanti momenti dimostra magari di essere padrone della situazione, per esempio nei rapporti con il poliziotto, in cui è molto lucido all'inizio quando lo accoglie, no? Quando evita eccessive liti, eccessive, diciamo, conseguenze poi giuridiche per dopo, anzi incoraggia questo rapporto di amicizia, no? Quindi non c'ha steccati, no? Poi purtroppo però vediamo che la cosa, insomma, degenera, e quella che in fondo la natura, ci vuole dire, Monicelli, di ciascuno di noi, emerge in maniera prepotente, e questa maturità solo apparente, insomma, si infrange contro la realtà dei fatti.
E una cosa che hai già sottolineato, ma mi preme sì. evidenziare ancora di più, è proprio, diciamo, l'emancipazione e la liberazione attraverso la quale nella vicenda Ornella Muti sviluppa la propria autonomia e la propria indipendenza, non sì. Diciamo, dimenticando di ringraziare per esempio anche una certa coscienza sindacale che il rapporto con l'ex marito le ha comunque infuso, perché sì, lei diventa sì, membro sì, del certo. consiglio di fabbrica, insomma
sicuramente acquisisce da questa esperienza con il marito una crescita, insomma, interiore, no? Una crescita anche sociale, di capacità di intervento, e quindi appunto il film poi ci narra che lei farà parte appunto di organizzazioni con ruoli direttivi, insomma, e comunque è comunque una scuola di vita. Infatti sostanzialmente Monicelli non condanna nessuno dei tre, nella sostanza,
fondamentalmente,
insomma.
Però mettendo al vertice della piramide
questa donna che è una donna libera ed emancipata quando ancora era piuttosto, diciamo, singolare come esperienza.
Pur provenendo da un paesino dell'Irpinia, pur provenendo da un'ignoranza sì. secolare assolutamente. Del suo paese, insomma, evidentemente le sue qualità e le sue istanze erano superiori a qualsiasi ostacolo.
Anche perché era molto... molto giovane, quindi ovviamente l'esperienza che fa nella grande città comunque la porta a una rapidissima maturazione e anche a una grossa presa di coscienza di sé, al punto da decidere che lei vivrà con questo bambino da sola, praticherà una relativa libertà sessuale e non si legherà particolarmente più, ma vorrà avere una vita autonoma e indipendente, e cosa che, ripeto, era embrionale in quel periodo.
Sì, poi tutto sembra racchiudersi in una frase molto banale, che è meglio sola che mal accompagnata, ma non è così semplice il discorso.
Sì,
senti,
esatto.
Io vorrei sottolineare un paio di aspetti che secondo me sono, come dire, complementari al nostro racconto. Da una parte, quello che abbiamo detto, il ritratto di un nord operaio laborioso, però già un pochettino con l'affanno rispetto al boom economico, all'ideale appunto dell'arricchimento della parte
già
di chi lavora.
A metà degli anni 70 la crisi cominciava anche a farsi sentire. Il boom economico era finito.
Il ritratto del Nord Italia è molto ben azzeccato, perché siamo un pezzettino più avanti rispetto a Rocco e i suoi fratelli, quindi vediamo già un'integrazione da parte anche degli immigrati, che comunque ormai, anche se molto a fatica, possono considerarsi dei cittadini di serie A anche loro.
Sì. quantomeno sono su quella strada.
Quello che succedeva, diciamo, con Visconti, che erano praticamente ai livelli dei lavoratori del terzo mondo che abbiamo noi nelle campagne.
Sì, però adesso, Visconti, cioè, ci parla di quasi 15 anni prima.
Sì, sì, però voglio dire, si capisce che c'è stato questo contemporaneamente ci sa anche già il fiato corto del mito della fabbrica e del benessere.
Esatto, soprattutto del benessere.
E poi l'altra cosa che vorrei provocatoriamente sollecitare è un parallelo con un film di cui abbiamo parlato qualche anno fa, perché è precedente, che è Dramma della gelosia.
Che sì, qualche nesso c'è. Anche se, insomma, mi sembrano film, soprattutto con lo spirito di scuola, era un po' diverso, insomma, da questo in Monicelli, però sicuramente c'è anche un richiamo in qualche modo, ma non solo a quello, anche al più pagato straziami ma ti baci saziami, non so se te lo
come
ricordi.
Come no, caspita, clamoroso, quello con appunto, Nino Manfredi,
quello con Manfredi
di Dino Risi.
Che però era più una favola, più, diciamo così.
Ed insomma, era più volutamente da fotoromanzo, no?
Cioè, da fotoromanzo, esatto. Sicuramente Monicelli ha guardato anche a questi film, sicuramente.
Diciamo che la differenza...
Però ci ha messo un'impronta sua, insomma, talmente originale, no? Talmente rilevante, che alla fine, insomma, soprattutto il tocco registico è profondamente diverso, insomma.
Diciamo che i due film, a parte ovviamente fatti da due maestri del cinema italiano, quindi insomma ognuno con la propria, certo, caratteristica anche stilistica,
sì.
Uno è molto romano, l'altro è molto milanese, se vogliamo.
E beh, direi proprio di sì,
nonostante
la geografia era molto romano.
È volutamente anche scanzonato da quel punto di vista. Qui invece c'è quell'ironia lombarda,
quel disincanto,
se vogliamo, ritroviamo anche molto dopo, parliamo di 40 anni dopo, nei primi Aldo, Giovanni e Giacomo, no? In quelle gag che fanno, in cui si ritrovano appunto il terrore.
Sì, anche se non con quella lucidità.
No, 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 però voglio dire, il confronto tra il terrone e il milanese doc, queste situazioni un po' come dire, quasi macchiettistiche, no?
Sì, sì, certo.
Che sono tipiche appunto dell'ambiente lombardo, insomma, comunque nordico. Perché...
Che peraltro è descritto molto bene.
E poi l'abbiamo già fatto, però entrerei un pochettino più nello specifico, nelle grandi prove dei tre protagonisti. Perché
sì, tutti e tre azzeccati. E Ovella Muti, che dimostra una maturità che forse non ci si aspettava.
E che forse non è sempre poi saputo confermare.
Forse non ha saputo confermare, però in quel film assolutamente, anche perché è guidata bene da Monicelli.
È quello che mi viene da pensare, dato, che purtroppo non c'ha sempre avuto un Monicelli.
Non
che
c'ha
la
avuto
seguiva.
Sempre Monicelli, esatto. E Tognazzi è Tognazzi, e quindi non c'è niente da fare. Insomma, Tognazzi è stato un gigante, no, della nostra commedia all'italiana, e non solo, è stato anche un grande attore drammatico, quindi Tognazzi rientra comunque nella schiera, insomma, del Gotha, dei nostri attori, del Pantheon dei nostri attori di quegli anni, insomma, ma anche dopo, anche degli anni 80, 90. E Placido, diciamo, il discorso di Placido, ecco, mi veniva in mente una cosa, no? Placido ha avuto poi uno sviluppo di attoriale totalmente drammatico. È venuto solamente in mente a Monicelli di utilizzarlo così, con un personaggio un po' macchiettistico, un personaggio insomma che avesse un lato comico, e forse ci siamo persi qualcosa.
Sicuramente, poi in qualche caso, adesso non mi ricordo neanche un titolo, nella raggiunta maturità, parlo diciamo di una quindicina d'anni fa, in un paio di film sicuramente non memorabili, però si sa ritagliare dei camei ironici e spiritosi che appunto ci riportano al Michele Placido di questa commedia. Insomma.
Esatto, che però rimane abbastanza isolata come episodio. Insomma.
Però, insomma,
mentre probabilmente lui un talento comico ce l'aveva.
Comunque va detto che la sua vena drammatica l'ha saputa mettere in evidenza e valorizzare.
Per carità, ha fatto delle
buone
opere.
È uno dei pochi, diciamo, della generazione successiva a quella dei Tognazzi, Sordi, Gassman, che possiamo in qualche maniera paragonare. Insomma, siamo ai livelli di Giannini e pochi altri, ecco, se vogliamo.
Sì, sicuramente sì.
E un'altra cosa per chiudere che vorrei che tu concordassi con me, insomma, ti confrontassi con me, è il taglio che viene dato, perché c'è questa voce fuori campo che inizialmente è solo quella di Tognazzi, ma poi alla fine fanno la stessa cosa, lo stesso Placido e la Muti. Quasi come se fosse una specie di filmino di famiglia che viene rivisto addirittura in moviola, no? Ci sono dei punti che viene rimandato indietro la pellicola per evidenziare dei punti di svolta del loro racconto, quasi
per
come
esempio,
se fosse
Tognazzi
un romanzo
melodrammatico. Esatto, perché secondo me la cifra melodrammatica in questo film è molto presente.
Sì, sì, ma infatti
è una commedia melodrammatica,
secondo me è molto azzeccato ed efficace come sistema.
Molto azzeccato ed efficace, come quando Tognazzi appunto gli apre un attimo sempre la spia, fermi tutti, rivediamo, no?
Dice,
torna indietro, rivediamo. E in effetti è molto efficace, sì, anche perché scandisce bene i tempi del film e fa comprendere meglio certe situazioni anche
non
future.
Solo, e poi mette punta il riflettore sul fatto che in alcuni casi la vita ci presenta delle sliding doors, come si dice adesso, assolutamente casuali, che solo a posteriori, facendo un piccolo flashback, riusciamo ad identificare.
Possiamo identificare, possiamo comprendere, e non al momento, assolutamente sì.
Quindi lo blocca in quel momento come se ci fosse ancora la possibilità di
cambiare,
di tornare
strada
indietro, certo.
Se fosse avvenuto questa, se avessi fatto in altro modo, forse la storia sarebbe stata diversa.
E come, diciamo, anche queste casualità giustifichino in parte, come dire, l'assoluta impotenza dell'uomo di fronte a questi accadimenti, nel senso, cioè, chi poteva mai immaginare che sarebbe andata così, insomma, chi sarebbe stato così accorto e così lungimirante da capire al volo quello che poteva accadere, insomma, la vita ci...
Sì, ma come dicevi tu giustamente, no? Il lato dolente di questo film, no? Perché poi si tratta di un film dolente, è anche sicuramente l'influenza proviene anche da Iannacci, perché Iannacci e Viola sono intervenuti fortemente sia nella sceneggiatura e soprattutto nell'uso delle parole. Sono stati più che consulenti, ma anche nelle scelte proprio registiche hanno interagito continuamente con
E credo che siano stati anche dei consulenti per quello che riguardava la scelta anche cinematografica, non dico delle location, ma comunque insomma di cosa far vedere, di che cosa far intuire.
Quella
che
è proprio la zona dell'Interland milanese dove c'erano le più importanti fabbriche.
Beh,
all'epoca,
sì, diciamo che lui lavora all'Innocenti, che all'epoca era Labrate, che era proprio estrema periferia. Poi si parla di Cinisello Balsamo, si parla di Sesto San Giovanni, insomma tutte
Sesto.
Zone che all'epoca erano molto conosciute proprio
ed erano anche al centro delle lotte operaie più forti.
Quartieri dormitorio che adesso hanno avuto, c'era la Bicocca che adesso è diventata addirittura una città della universitaria, dove c'era la Pirelli, insomma. È indubbiamente molto molto ben inquadrato ed è come dire quasi meglio di un documentario da questo punto di vista.
Sicuramente la caratteristica
didascalico
di questo film non è didascalico, è un film che è ben riuscito perché, ripeto, è un ritratto molto fedele di quegli anni e dei rapporti umani, del senso della solitudine che si cominciava ad avvertire, quindi anche del disagio di lotte sociali.
Quello
che
poi si sarebbe
cominciavano
chiamato
a essere
l'alienazione del mondo.
Sì,
la
reazione, il riflusso, no? Lotte sociali che non finivano bene, ma finivano in incidenti, come una insomma che ci fa vedere, quella famosa della pietra lanciata.
Sì, del San Pietrino, per così dire.
E del San Pietrino, insomma, e così via, no? Quindi, appunto, la cosa importante è che, appunto, Monicelli non ne fa una tragedia, no? E vuole semplicemente dirci questa è la vita, no? Queste sono le aspettative che ciascuno di noi ha, la conoscenza di sé l'acquisisci con le esperienze e le contraddizioni che vivi a un certo punto prima o poi risaltano e diventano dirimenti, insomma.
Quindi ricordiamo anche, ovviamente, nel cast Ruggero Mastroianni al montaggio, abbiamo già detto della sceneggiatura di
Ma Luigi Covailer per la fotografia, cioè, insomma, ci sono tutti i mostri sacri del cinema italiano.
Aggio Scarpelli e Monicelli vincono il Davide di Donatello come migliore sceneggiatura, quindi insomma, voglio dire, non lo scopriamo certo noi il valore di questo film.
Assolutamente.
Allora, caro Marcello, prima di chiudere, e non vedo l'ora, scusami, non per metterti fretta, ma perché ho interesse ad ulteriormente esaltare la bontà di questo film, anche grazie alla colonna sonora, che è veramente uno dei brani più belli scritti
da Iannacci,
ma in generale della musica italiana degli ultimi 60 anni, secondo me, insomma, siamo veramente a dei livelli poetici. Clamorosi, insomma, sono tre o quattro le canzoni migliori di questa in assoluto nel mio immaginario sulla musica italiana. Però ovviamente ricordiamo che alle 15.38 stiamo parlando di Romanzo Popolare, film di Mario Monicelli, che poi lì a poco tornerà ad avere grande successo sostituendo la regia Pietro Germi, che nel frattempo morirà nel primo dei capitoli di Amici Miei.
E quindi di Amici Miei.
Ne parleremo. Reduce da Arrivano i colonnelli, di cui abbiamo già parlato. Un film, appunto.
Vediamo i colonnelli, di cui Tognazzi disse, tra l'altro, dice: io sono tutt'altro che un fascista. Diciamo, ho dovuto rappresentare quest'uomo, questo personaggio. Dice, però. Sì, diciamo, però qualcosa di vero anche di me c'è, dice, per esempio, quando alla fine si vede che è un poveraccio che è costretto a vendere al Sudafrica, no? I tentativi di golpe, no?
Cioè, certo. Vabbè,
Ne parlammo a suo tempo di questo film.
Allora, all'interno della rubrica Visti in prima visione, che, come dice il titolo, Marcello testimonia, proprio perché all'epoca della proiezione originale, parliamo di 50 anni fa, ebbe l'opportunità di assistere, appunto, alla visione in una sala cinematografica col grande schermo. Ti ricordi in quale cinema l'avevi visto?
Sì, l'ho visto al cinema Ariel a Monteverde, un grande cinema che esisteva a Monteverde.
Io invece lo vidi a un cinema che da tempo si parla che debba riaprire, ma non lo farà mai, secondo me, che è il cinema Africa, che sta alla sedia del diavolo, che era un cinema, diciamo, d'essai, insomma, il classico cinema di quartiere.
Sì, me lo ricordo,
Che però, insomma, aveva sempre il suo pubblico.
Certo.
Altro passaggio con il quale chiudiamo la nostra chiacchierata con Marcello è quello di un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slocalti, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore, tuttora militante, perché insomma ne stiamo vedendo anche qualche risultato tangibile proprio nei giorni che arrivano adesso. Insomma.
Allora dimmi. Io do 3,5.
Te l'appoggio. Bisogna essere un po', come dire, parchi, perché il 4 e il 4,5 vanno per altre cose.
Esatto.
Allora, caro Marcello, 15:40, abbiamo parlato abbondantemente di questo film che facciamo chiudere con l'ascolto di questo meraviglioso brano, che poi uscì come singolo proprio all'epoca della proiezione cinematografica. Brano di Enzo Iannacci, direttamente ispirato alle vicende del film, perché il film ha come protagonista femminile Vincenzina, e il titolo con il quale salutiamo Marcello e ci congediamo da Monicelli è proprio Vincenzina e la fabbrica. Grazie ancora, Marcello.
Bene, grazie a te, buon proseguimento.
Alla prossima.
Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzi nel foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzi n'hai guardato la fabbrica. Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito. E la fatica è dentro là. Zero a zero anche ieri sto Milan qui. Storia vera che ormai non mi segna più. Che tristezza, il padrone non c'ha neanche sti problemi qui. Vincenzi davanti la fabbrica. Vincenzi vuol bene alla fabbrica. Sa che la vita giù in fabbrica non c'è, se c'è com'è. La rai, la rai, la rai, la rai, la rai, la rai. La Rai, la Rai.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.